ambiguità. Ma perché è così importante non essere ambigui? Cioè, che cos'è che ti cambia nella vita questa cosa? Ma è davvero una cosa così... non lo so, che fa la differenza nella tua vita?
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Oggi andiamo a riprendere il testo, il sacro romano impero, il testo sacro.
Il sacro romano testo.
Il sacro romano
testo. Sant'arcangiolese romano testo.
Allora, penso che l'ambiguità è proprio uno dei pilastri, no? Di Tromba Amica.
Tromba Amica è l'ambiguità. Allora, per chi non conoscesse, insomma, questo
chi fosse nuovo,
perché è così straniero da non conoscere. Ancora!
Il sacro romano testo.
Qualche anno fa ho scritto un libro che si chiama Tromba Amica d'eccezione, 5 mosse per uscire dalle relazioni ambigue. Ovviamente tutti i libri dove scrivono 5 mosse, 3 mosse, sono tutti falsi di solito. Invece il mio è vero. Invece il mio dice proprio sono 5 mosse, nel senso sono 5 punti, poi in realtà erano 6 e quindi poi ho fatto il capitolo 0 per fare la furba sulla che cos'è l'importanza dell'affettività. Ma comunque poi ci abbiamo fatto dei tour in giro per l'Italia per raccogliere fondi con sto libro, abbiamo fatto tante cose, abbiamo incontrato tantissime persone, veramente incredibile, bellissimo, è stata proprio un'esperienza molto bella
da rifare.
Grazie. Da rifare. E ho scoperto tante cose, ho scoperto che un sacco di gente, anche sacerdoti usano Tromba Amica a scuola, con i quarti e quinti superiori, ma tantissima gente fa sta cosa, io proprio non potevo immaginare.
Ma anche questi giorni qua abbiamo ricevuto tanti messaggi proprio su ragazze che scrivevano... anche riguardo i messaggi, insomma, quelli che arrivano, cioè, cara Alessandra, grazie, il tuo libro mi ha salvato la vita. Ma che detto così sembra una cosa esagerata, però capisco il senso di questa cosa.
No, poi leggendo dopo, magari ci sono state alcune email dove c'era scritto, che ancora non ho risposto, chiedo perdono, dove c'è scritto che io sono cascato in una relazione non solo ambigua, ma manipolativa, perché comunque l'ambiguità è...
Va a braccetto,
cioè è lì, con la manipolazione... perché fanno parte della stessa schiera, cioè la falsità, diciamo, no, non essere vera in verità, mo so falso se ti dico, io sono sincero, io voglio solo venire a letto con te, è sincerissimo, ma questa è una bugia, perché nessun uomo desidera così poco, nessun uomo, quindi è una menzogna,
uomo inteso come...
nessun uomo, nessuna donna, nessun essere vivente, umano, desidera così poco nella vita, quindi è una menzogna, l'uomo desidera dare la vita, cioè un uomo vero s'attiva quando tu gli dici guarda che io ho bisogno, e lui è quello, eccomi, cioè ritorna a se stesso, fino in fondo, dal divano si trasforma in Hulk in un attimo.
Real men,
sono tutti gli uomini sono real men, e tutte le
donne... In potenza.
A Matera no. Allora, dopo questa battuta, cioè scuole medie.
Mamma, veramente. Elementari.
Volevo chiedere perdono, perché all'inizio dell'anno avevamo detto che avrei registrato l'audiolibro di Tromba Amica e che avrei fatto un podcast di poche puntate commentandolo con altre persone.
Vabbè, non l'hai ancora fatto.
Non l'ho ancora fatto perché sono stati mesi molto difficili e io non sono stata bene, quindi proprio era l'ultimo dei miei pensieri, ma diventerà priorità, diventerà il leone che in me si sta risvegliando, diventerà priorità, più o meno, dai.
Torniamo ai pilastri.
Allora, questa ambiguità...
È uno di questi cinque, no?
No, ci sono 5 mosse per uscire
dall'ambiguità. Per uscire dall'ambiguità, quindi è proprio il pilastro centrale.
Il problema è l'ambiguità, ma Oggi io vorrei, mi sono resa conto da tutti i mesi, perché è incredibile che tantissima gente ancora lo compra sto libro, nonostante non lo pubblicizziamo mai.
È evergreen, è uno di quei
testi. È scritto pure male, cioè è scritto proprio con la... Sembra che ha scritto una da quinta elementare. Io sono laureato, io lo volevo dire, io c'ho la laurea.
Ma non si vede.
Ma non si vede, perché quando parlo sbagli i verbi, cioè è più forte. Lucana che è in me, semplice, un po' ignorante, che è la laurea.
Io ho pregato tantissime volte Alessandra di fare una seconda edizione di Tromba Amica, semplicemente diciamo con le correzioni grammaticali banali, cioè sì, proprio semplici. Avevo anche proposto delle aggiunte, ma sono state tutte bocciate, quindi mi sono stato zitto. Però almeno una seconda edizione, come fanno qualsiasi libro normale in cui
non
uno
so
fa...
che ci sono affezionata a che è scritto male, mi piace, cioè, è riflette
scritto,
me stessa.
È scritto male e anche pure stampato male. Cioè...
È scritto male alcune pagine di qualcuno che ultimamente... alcuni sono proprio stampati sbagliati, con... non c'hanno i bordi sopra.
Vabbè.
Comunque, andiamo avanti.
La seconda edizione io qua sinceramente ce la vedrei bene. Comunque.
Allora... Io voglio...
Ti sei resa conto, stavi dicendo?
Mi sono resa conto di quanto questo tema sia sempre importante, cioè che non fini... cioè c'è sempre un'email su questa... su questo argomento, ultimamente ce ne sono più di una, e mi sono resa conto che siccome io non ho mai vissuto l'ambiguità, quindi ho scritto per quello che mi è stato riferito, per tantissime persone, perché ero stufa di sentire sempre la stessa storia, e quindi alla fine ho scritto il libro... Perché dico, l'ennesima persona che arriva mi dice sempre la stessa cosa, gli do il libro così facciamo prima. Questo è il motivo per cui l'ho scritto. Però non vivendola io, non avendo mai vissuto proprio l'ambiguità in prima persona, ovviamente mi mancano dei pezzi. Quello che mi sono resa conto è che io do per scontato delle cose. Cioè che manca proprio il motivo per cui io dovrei fare attenzione all'essere ambigua, essere ambiguo. Ah, una cosa bellissima che pure al concerto di Reale mi è successo in altre situazioni, dei ragazzi, cioè adesso ci sono diversi ragazzi, non ragazze, ma diversi ragazzi che leggono Tromba Amica e che dicono mi ha cambiato la vita perché mi sentivo sbagliato, come un ragazzo una volta durante... almeno due fantastici durante il tour veramente sto libro c'è questa presentazione che non sapevano proprio dove stavano, cosa facevano. Detto questo, allora mi rendo conto che manca proprio il presupposto, cioè perché l'ambiguità non è una cosa che va bene. Cosa intendiamo per cos'è l'ambiguità? Che cos'è l'ambiguità? L'ambiguità in generale è non essere sinceri. Non essere, dice, ma io sono sincero quando dico che voglio solo una relazione di letto, oppure che con te è solo un'amicizia. Ma non essere sinceri veramente, come detto prima, cioè nessun uomo è fatto per così poco. E tradire proprio, essere ambigui non vuol dire fare del male a qualcuno, ma tanto l'abbiamo deciso di comune accordo.
È consenziente.
E non vuoi... Non...
Chi dice, però posso dire, cioè, chi dice no ma sì, è consenziente, sì. Ma tu veramente...
Siamo adulti.
Te devi andare a nascondere, perché quando dici è consenziente non si può sentire, guarda.
Allora, una cosa che mi ha spinto oggi a parlare di ambiguità è stato che ho letto il libro di Nicoletta Musso, che dovete leggere per forza, perché questo insieme al libro di Alessandro De Reale sono i due libri must proprio per Natale, dovete regalare insieme a Tromba Amica questo trittico. Cioè sono i due libri dell'anno, cioè sono pazzeschi. Questo
come si chiama quello di
quello Nicoletta? Ciao amore.
Ciao amore,
e parla delle tre relazioni tossiche. Quello che mi ha stupito...
Non è che parla delle relazioni tossiche attraverso tre storie.
Allora, quello che mi ha stupito di sto libro è che la prima storia, ma non voglio spoilerare, la prima storia che...
Non ve la racconta tutta.
No, non ve la racconto. Che è abbastanza lunga del libro. La prima storia io leggo e non capivo perché era tossica. Cioè non ci riusciva ad arrivare. E alla fine, poi ho parlato pure con Nicole, cioè poi ci sono arrivata. E però gli ho detto, ho chiesto conferma a Nicoletta Musso, gli ho detto, ma senti, questa storia parla di due che semplicemente di comune accordo, da già grandi, insomma, non hanno 15 anni, si mettono insieme e dicono, io non voglio i figli, io vengo da un matrimonio, sono separato.
Fallito.
E lei dice, io mi voglio dedicare alla carriera, stiamo insieme, ci facciamo compagnia, abbiamo interessi in comune, tu stai a casa tua, io sto a casa mia. e stiamo insieme, facciamo l'amore, ceniamo insieme, vediamo gli amici, così stiamo a posto. E tutte e due vivono così finché a un certo punto lei non gli sta più bene.
Stai spoilerando la prima
Finito.
storia, ti sto dicendo che stai
E io
spoilerando.
dicevo, ma perché questa relazione è tossica? Cioè, non si stanno ammazzando, non c'è manipolazione, bla bla bla. E alla fine ho capito questa grande cosa, che qualsiasi relazione non è generativa, nel senso più grande del termine, cioè non porta frutto nella vita dell'altro, e nella vita della coppia, e nella vita sociale, e nella vita lavorativa, e dappertutto. Qualsiasi relazione, non solo di coppia, qualsiasi relazione di amicizia, qualsiasi relazione in parrocchia, qualsiasi relazione a basket, qualsiasi relazione al bar, non è generativa, è tossica. È tossica. Cioè, il chiacchiericcio che si fa a casa mia continuamente. Io sono nata nel paese dove si parla solo male. E non fai niente di chissà che. Chiacchieri di tizio, di cadice, commenti. È tossico. Non è generativo, è tossico. Quindi, anche se tu stai in parrocchia, e io fra to a tossico io ci metterei la parola ambiguo. Mi spiego, questo è molto sottile. Tu stai in parrocchia. Sei in parrocchia da 10 anni. Fai la catechista, fai l'educatore, fai non so cosa. Sei bravo. Sei nel gruppo di preghiera, voi pregate continuamente. Se questa cosa non porta un bene, è tossica, è ambigua. Perché è tossica? Perché non è generativa, ed è ambigua perché non è nella verità. Perché ciò che è nella verità porta frutto. Cioè, dove c'è la verità abita Dio, ed è qualcosa di grandioso essere in verità. Non so se si è capito quello che voglio dire.
Assolutamente no.
Ok, dai, aiutami a
Allora, no,
farlo capire.
poi molta gente l'avrà capito e sono contento, però vorrei un attimo riportare forse il
Per quelli che
discorso.
hanno il dottorato come te,
Esatto,
spieghiamolo
allora,
per quelli che hanno il dottorato.
esatto, spieghiamo per quelli che hanno un raziocinio. Allora, io ho capito quello che dici e riprovo, diciamo così, parlandone insieme, se me esce fuori un po' meglio le varie sfaccettature.
Chiaramente è tutto preparato.
Ma no, perché quello che hai detto tu è molto profondo e
E
tu hai
salta dei passaggi. Adesso mio marito
esatto.
dirà: adesso è salta dei passaggi e nessuno capisce.
No, vabbè, no, perché
Cioè, aiutami
è molto profondo e tu hai fatto questo discorso per cercare di chiarire dei presupposti che invece davi per scontato, ma hai dato per scontato altre
Dai,
cose.
proviamo a
No,
chiarirli.
secondo me le relazioni, diciamo, una relazione superficiale, diciamo, che non è, tu hai chiamato che non è generativa, o comunque che in maniera consenziente non vuole andare in profondità, è comunque falsa, è ambigua, perché non risponde al reale bisogno profondo di una persona. Cioè,
Perfetto, l'hai detto proprio perfetta.
tu puoi anche dire, no, ma io ho deciso che mangio un sacco di dolci. No, ma io ho deciso questa cosa qua. Io
Sono
sono
consenziente.
consenziente che mangio un sacco di dolci e che questa cosa io decido che non mi fa male e che se ingrasso non è un problema. Lo decido. È tutto. Io non sono ambiguo, sono chiaro, più chiaro di così. Ma è ambiguo perché tradisce la tua natura umana. Perché assumere una quantità sproporzionata di zucchero è dannoso in maniera oggettiva. Per il tuo corpo, indipendentemente se tu sei consenziente,
E per il tuo cervello.
per il tuo cervello e per la tua persona. E di conseguenza, e questo è il passaggio che è ancora più grave, che diciamo così, glissiamo, no? Non ce ne occupiamo, è che tu, compromettendo la tua salute, ometti il tuo servizio all'interno della società. Anzi, diventi un peso per la società perché ti ammali. Questo parliamo adesso della società. Ma nelle relazioni in amore vuol
Di
dire.
chi ti sta vicino, più che
Esatto. Sì, la società
società di.
intendevo dire, cioè, tutte le persone che stanno vicino a te, le persone che potrebbero contare su di te, ma no, non lo possono fare. perché tu sei grasso, tu sei grassa.
Perché tu sei un altro San Francesco e invece dobbiamo accudirti perché ti sei mangiato tutti i dolci.
Esatto, esatto. Che non è un problema di spese di sanità pubblica, chi se ne frega, non è questo il punto. Il punto è che tu hai un potenziale e questo potenziale te lo sei magnato. Questo potenziale
letteralmente
te lo sei magnato, o meglio l'hai sotterrato. Vi ricordate la famosa parabola dei talenti, bla 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 bla, cioè io tu me ne date quattro e con i qua altri quattro l'ho investito, tu me ne dai due e con altri due tu me ne hai dato uno e per paura l'ho sotterrato. La verità è che tu ti metti in relazioni ambigue che non portano frutto perché ti caghi sotto. Cioè,
applausi!
Cioè, questo è proprio evangelico, è completamente evangelico, perché sei talmente occupato da questo terrore, da questa paura di voler fallire nel fare qualcosa di grande, che dici, ma è meglio volare basso, così se mi parte un motore plano, se invece sto a 10.000 metri, se mi parte un motore poi sono cavoli miei. Hai ragione, sono cavoli tuoi, però no, sicuro volando basso non ci arrivi in America. Al massimo, questa è la cosa interessante, volando basso al massimo vai contro un pino.
Contro Pino. Magari è carino Pino.
Va bene.
Pino, se non è loricato è carino.
Io spero che si sia capito adesso. Cioè, era già... No, in realtà...
Allora, adesso
tutto quello che hai detto tu era tutto giusto.
No, beh,
però
tu l'hai tradotto.
Forse è quello più terra-terra.
Dai, in certe cose facciamo cambio. Cioè, che sono... Ok. Io voglio dire, invece, voglio dare la prospettiva di quando tu non sei nell'ambiguità, ma in generale, non parlo solo delle relazioni di coppia, là è palese, dai, là è più palese. Quando non sei
comunque essere ambigui nelle relazioni di coppie è uguale, proprio coincidenza matematica, essere ambiguo nella vita. Non
sì.
è che tu sei ambiguo nelle relazioni di coppia, invece poi sei una persona trasparente con te stesso o nelle relazioni lavorative o anche negli obiettivi della tua vita.
Che succede a non essere, quando non sei ambiguo? Il problema, quello che pensavo a me stamattina, perciò ho pensato di fare questo...
Perché tu hai ammessa tutti i giorni?
Guarda...
Ma stai facendo la challenge, facendo la challenge dell'avvento?
No, io faccio la challenge tutto l'anno.
Tutta vita? Ah.
Sì, quell'avvento, a quaresima, tutta la faccio 365, la faccio, okay. Challenge 365. Quando il buon Dio e il marito e i figli lo permettono.
Vabbè, è chiaro che devi essere aderente alla realtà. Devi
poi
essere.
Qualche volta salto, però. Allora, che cosa succede? Che quando tu, mi è venuto in mente oggi, no? Perché oggi adesso mo l'avvento, ci sono queste letture pazzesche di Isaia, c'è cioè una cosa veramente che... E io vado a messa e crepo lì, cioè rimango dopo la messa non per pregare, perché mi devo riprendere. Perché sono delle letture che le leggiamo prima di andare a messa. Poi vado a messa e crepo proprio quando le sento la seconda volta. Vabbè. E mi ha colpito tantissimo il Salmo, che non avevo letto, che sono andata a leggere io oggi le letture, che tu non c'eri, e quindi sono quattro vecchie la mattina, quindi o io o lui.
Io sono il lettore.
Siamo i lettori, quindi. E quindi ho letto questo Salmo e mi è piaciuto da morire, perché questo Salmo dice, ho detto, questo è quello che ti succede quando sei puro, quando sei sincero, non quando sei bravo, ma quando sei sincero col Signore. Proprio mi sono sentita, e così è la descrizione, dice: il Signore è la mia luce, è la mia salvezza, di chi avrò timore? Cioè, ma di chi avrò timore? Il Signore è la difesa della mia vita, di chi avrò paura? E ho pensato che quando tu sei nell'ambiguità, come hai detto tu sei nell'ambiguità perché hai paura. Tu sei nelle tenebre, non sei il Signore mia luce. No, tu sei proprio nelle tenebre. Cioè noi, dico tu. Ma...
Sì, no, vabbè, è chiaro che tutti... Cioè quando diciamo tu, quando diciamo io, cioè è sempre... È chiaro che tutti quanti...
No, noi siamo bravi, noi siamo bravi.
No, tutti quanti vivono una parte di ambiguità. Certo,
in qualcosa.
Cioè, diciamo, ci sono delle persone che sono... si incominciano a rendere conto, e io mi metterei in quella categoria là, e ci sono delle persone invece che ancora se la raccontano, che sono consenzienti.
Ma il
una bella maglietta, io sono consenziente?
Il problema è che siccome la società è falsa è ambigua, è moralista. Non vi voglio dire che i commenti di mia figlia, adesso tutti devono andare a vedere questo film, I pantaloni rosa.
Mamma mia,
Voi
guarda.
non potete capire i commenti, cioè tutti dicevano: ah sì, io non l'ho visto questo film. Vedete, sì, i commenti di mia figlia, proprio basita, dice: quindi questi hanno venduto l'anima per fare questo film? Per fare questo film? Per dire queste cose che poi niente di quello che hanno detto è vero, però ci hanno messo la faccia, però hanno messo. Ma questo non è cioè, mia figlia, questo non è rispettoso rispetto a sto ragazzo che si è tolto la vita, perché nessuno ha raccontato la verità. Cioè, se una
Molto,
ragazzina.
molto manipolativo questo film. Tutti a piangere, a strapparsi le
E nostra figlia
vesti
dice: ma
sul
qua.
bullismo, quanto è importante questo contributo. In realtà, a scavare e a fare verità è veramente, veramente
Cioè, no.
una strumentalizzazione
E, no,
imbarazzante.
e nostra figlia ha detto: ma quale bullismo? Qual è il problema? C'è una mancanza di rispetto aver fatto questo film? È una mancanza di. Non lo so, non l'abbiamo visto, però. Lei
Vabbè.
dice: questa è una
No,
mancanza.
cioè, per quello che ci ha spiegato, veramente una strumentazione imbarazzante.
Vabbè, si fa parli di bullismo, fai i soldi, è scontato. Detto questo, è per dire che noi viviamo in un ambiente, in una società in cui essere ambigui, cioè venderti il bullismo, però non rispettando una persona, cioè è l'ordine del giorno, cioè nessuno
Il fine
dice.
giustifica i mezzi e tante
Nessuno
storie.
va oltre, nessuno parla, non so come dire, nessuno
È
ragiona
difficile.
davvero.
Poche persone cercano la verità. Secondo me questo qui sintetizza tutto.
E questo non essere in verità è un problema, perché se tu non sei in verità, Gesù Cristo non può abitare il tuo cuore. Questo è il punto dove volevo arrivare. Il punto è che se tu non sei in verità, perché a Gesù Cristo le stalle gli piacciono, ci è voluto nascere. Noi abbiamo alla baita, abbiamo la cappella, che era la stalla di mio nonno, ci aveva le pecore e poi in un angolo c'era l'asino. Allora,
Ah, è per questo che c'è stata la mangiatoiella. Quella è la mangiatoia
dell'asino, sì, non lo sapevi?
dell'asino. No, infatti mi chiedo, ma
E perché scusa c'era il
le
recinto
pecore
di
sono ba
legno?
so basse,
Come
dicevo io.
facevano
Come
a mangiare là? No,
Scusate questo
le
piccolo
pecore
commento.
mangiavano dalla mangiatoia di ferro che abbiamo messo poi alle galline, che abbiamo spostato. Quella
Sì,
là era delle pecore.
ora ho capito delle cose. Vai, 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 scusate, è una mia
Ok.
piccola.
Allora, io vorrei che quella cappella rimanesse sempre, cioè che immagino un giorno, non so se si realizzerà mai, se questo posto siamo fra l'abbandonarlo, non si capisce. Comunque, mi piacerebbe.
Ufficialmente
Nei
non.
miei sogni, mi immagino quel posto tutto rifatto, tutto bellissimo, e la cappella sempre una stalla. Cioè io vorrei mettere le finestre e la porta, però vorrei che per terra fosse sempre una stalla, per ricordarci che al Signore gli piacciono proprio le stalle. Quindi gli piace e sceglie i poveri, i deboli, ma cioè noi facciamo parte di questi quando siamo in verità. Cioè, il Signore non è che gli dispiace che non siamo abbastanza. Non è quello il problema. Il punto è non riconoscerlo. Il punto è far sembrare una stalla con l'illusione ottica tu la vendi come una casa strepitosa, una villetta. Non funziona, Dio non ci viene. Dio non ci viene. Questo è il problema. Ti perdi Gesù Cristo se tu ti perdi la verità.
Ti perdi il centro.
Ti perdi te stesso, tu ti perdi te stesso, tu essere ambiguo, ma ripeto, l'ambiguità nelle relazioni di coppia, ma anche nelle relazioni di amicizia, quelle cose un po' losche, sì, ci sono, poi vediamo, poi ti faccio sapere, e poi non rispondi, e poi mandi il messaggio, però aspetta, cerchi di aggiustarti prima ai fatti tuoi per vedere se sei disponibile. Cerchi, non dici tutto perché, capito, non ho
Meglio che ognuno si fa i fatti
fatti suoi, non
suoi. Sì.
voglio che si sappia questa cosa, non la dire. Quelle cose losche, cioè quella loscaggine, è una cosa ambigua, essere nella falsità, è un'ombra di menzogna. E no, invece il Signore dice, il Signore è la mia luce, il Signore è luce, è la mia salvezza. Di chi avrò timore? Cioè, quando tu sei nella luce, nella verità, non è importante se la tua verità fa schifo, perché secondo te la mia è bella. Cioè, ognuno c'ha la sua, e non è che siamo tutti fantastici, siamo tutti quello che siamo. E non è che se tu hai fatto un peccato più grave, allora sei più brutto. Ma secondo me, sono più o meno tutti uguali. Cioè, non è che. No, ma io ho ammazzato una persona. Ok, capito, sì, è più brutto, però l'hai fatto perché dietro di te c'avevi una storia più brutta della mia, che ne so, e quindi ti ha portato a quello. Cioè, non si misurano i peccati, fanno tutti schifo, dai, sono tutti brutti. Ma quando tu sei nella luce, di chi avrai timore? Non hai più paura di niente. Di chi avrò paura? Di niente, di nessuno. Quindi se tu vivi nella paura, vuol dire che la luce ancora nella tua vita non ci è.
Questo chiaramente faccio una precisazione proprio così banale. È chiaro che non è che siccome, cioè, stare nella verità non vuol dire sventolare i tuoi fatti personali in giro senza nessun filtro e senza nessun. Cioè, con le persone che tu le incontri. Ciao, buonasera, sono Carmela. Allora, sì, allora mi è morto il cane e il gatto, sto malissimo, mio padre mi ha
Ah, quello è
abbandonato.
psichiatrico,
Cioè,
vero?
non. Purtroppo succede, e non so neanche quale sia il meccanismo psicologico perché uno si comporta così, però ecco, non stiamo parlando di questo. Quando anche nelle slide, nel carosello sulla amore e gratuità, verità e libertà, abbiamo parlato della parte di verità. Nella parte di verità ci sta la nota del pericolo, attenzione, che è stare in verità e quindi essere pienamente se stessi con l'altro non vuol dire vomitare sull'altro la tua vita, i tuoi casini, le tue difficoltà, tutte le tue fragilità, tutte le tue cadute, perché può essere pesante per un'altra persona ascoltarle queste cose qua e quindi devi valutare se si può fare. E seconda cosa, potrebbe essere non protettivo nei tuoi confronti, perché dall'altra parte, cioè, quando tu prendi una parte vera di te, autentica, e la affidi a chi sta ascoltando, beh, devi valutare se la persona a cui la stai affidando è una persona di cui ti puoi fidare veramente, che non utilizzerà questa cosa contro di te, o che magari non, la banalizza e tu sei troppo fragile perché quella cosa venga banalizzata di fronte a te. Quindi essere in verità non vuol dire sventolare i propri fatti, ma vuol dire essere aderenti a se stessi. Cioè, non ti devi comportare da ricco se sei povero e non ti devi comportare da povero se sei ricco. Non ti devi comportare, non lo so, da forte se sei debole, né devi fare il debole se sei forte. Cioè, rimanere autentici a se stessi. Basta. Quindi farsi da specchio, guardarsi dentro con autenticità, capire dove effettivamente sei mancante, dove invece puoi dare, e riconoscere il tuo limite. Ecco, questo vuol dire essere puri. La purezza, quando dici l'acqua è pura, che cosa vuol dire? Che l'acqua non è contaminata, cioè che dentro a quel bicchiere c'è solo H2O, cioè c'è soltanto molecole d'acqua, non ci sta anche altra roba. Questo vuol dire che l'acqua è pura, non è una questione di, sai, quasi di verginità, ecco, non so come dire, è una purezza, vuol dire che non, diciamo che è acqua e ci deve stare solo acqua là dentro, non ci deve stare pure altre cose. Una richiesta è pura se nella richiesta ci sta il contenuto, tutto il contenuto, e non c'è un doppio fine, ad esempio, non c'è una richiesta per poi ottenere altro. Questo vuol dire essere puri, questo vuol dire essere autentici, questo vuol dire stare in verità con se stessi.
Io adesso ho delle domande per Franceschino. Sul
Dottor Rao, per
dottor Rao, scusa. Dottor Rao, allora, visto che lei è laureato, dottorato, una persona così importante,
c'ho anche
dottor,
l'abilitazione all'insegnamento
sei un
universitario.
professore
Cioè, voglio dire.
universitario, sei una persona dalle 8 vite.
Sì, infatti, non 9 ancora.
Allora, dottor Rao, io volevo sapere, ma lei,
Ma lei?
per caso, nella sua vita, non so, perché...
Siamo al sud, potresti anche dare del voi.
Ah, ma voi, dottore?
Sì.
Poi, però dottore quasi dice soltanto al dottore,
Ah. No,
non si può dire al professore.
perché pure l'ingegnere c'è il dottore.
No, ingegnere.
Ingegnere, ah giusto. E niente, il fisico non fu. Non.
Professore,
Ah,
professore.
professore, sì, professore.
Allora, voi, professore, ma voi per caso, nella vostra vita siete mai stato ambiguo?
Nella vostra vita.
Questo è napoletano. Siete mai stato ambiguo?
Allora, io non capisco perché mi sto facendo questa domanda in questo
Per
momento.
curiosità.
Io penso che per me l'incontro con Gesù Cristo è stato il primo così istante in cui mi sono fatto due domande, perché io credo che guardando anche un po' le persone che frequentavo, le persone che conosco, io credo che sguazziamo nell'ambiguità a 360 gradi, tutti quanti, tranne delle.
Per esempio, che ambiguità vivevi tu?
No, aspetta, quando dici no, è puro come un bambino, no? Perché i grandi non sono puri, perché sono ambigui fondamentalmente. Ed è vero, cioè un bambino ti dice quello che pensa e chiede
Sì,
quello che desidera.
Rebecca dice: se io fossi la mamma, io le comprerei le merendine a mio figlio.
Usa pure il congiuntivo?
Sì, usa
No,
pure.
aspetta, questo è il condizionale, scusa, mi sono sbagliato.
Sa usare i
Uno di
verbi.
quelli, insomma.
Cioè, Rebecca dice così: no, ma io però, se fo che mo c'è il calendario dell'avvento che le ha regalato la vicina con i cioccolatini, io dico: no, amore, lo puoi aprire dopo pranzo perché no, cioccolato. E se io fossi la mamma, io lo farei aprire il calendario, lo prenderei la cioccolatina la mattina.
Sì,
E
sì.
dico: però purtroppo non sei la mamma, e
È un
quindi non lo
attimo
puoi aprire.
manipolativo, tua figlia? Un attimo, chissà da che hai imparato. Allora, l'ambiguità. Io sinceramente, cioè, l'ambiguità è per, cioè, di cosa vogliamo parlare dell'ambiguità?
No, tu,
Perché,
allora, tu in che cosa eri
cioè,
ambiguo?
ma non lo so,
In che cosa
forse,
non eri
ecco,
ambiguo?
facciamo così. Ecco, non ero ambiguo nell'allenamento sportivo,
Ah, lì eri
l'ero
serio.
molto chiaro.
Eri
L'ero
chiaro.
molto chiaro, sì. Non ero ambiguo perché avevo un
Se no non
programma.
vincevi. A
Avevo un
voglia
pro.
di oggi mi sono
Eh no, non l'hai
allenato.
fatto, infatti, sì. Cioè, con l'ambiguità nello sport
Oppure io mi alleno tanto, poi
poi non lo fai, insomma, cioè,
non
quello
vinci.
freghi soltanto gli amici tuoi del bar e l'allenatore, però poi il cronometro segna quel tempo lì e non si scherza. Quindi no, sicuramente nello sport sono stato molto puro.
Sei stato puro. Beh, in una
Sono
cosa sei stato
stato
puro.
puro. Non ho assunto nessun tipo di doping
Doping,
o altre
bravo,
cose,
brava mamma,
e
bravo.
mangiavo sano e mi allenavo veramente come un animale.
E tutto il resto
E da tutto.
fai degli esempi, dai, perché sennò magari uno dice: vabbè, ma io che ambiguo sono. Sei il
Vabbè,
capo ambiguo, tutto.
non lo
Ci,
so.
che ne so, mi vengono in mente dei ragazzi.
Faccio un paio di esempi, dai,
Dai,
che mi
fai vedere.
sembra, di quelli belli.
Il
Non, è,
piacione, dai, quello è
non
proprio
entro.
la
Non
ragazza un
entro. Non
po'.
entro. No, ma io il piacione non è che veramente
No.
faccio, quello è
No, lo so,
niente.
dico, mi vengono in mente, per esempio, il piacione, quello della parrocchia che tutti vogliono.
Vabbè,
Poi
io
però non si mette con
allora,
nessuna. Pure
dai, faccio un paio di esempi
la
omettendo i
ragazza che
dettagli.
fa tutta la simpatica così, e poi dopo, vabbè.
Omettendo i dettagli, io per esempio a scuola non sono, cioè sì, c'ho il dottorato, c'ho l'abilitazione a insegnare, se, ho lavorato con i premi Nobel, ho pubblicato, mi sa, 130 pubblicazioni scientifiche internazionali, ma a scuola a me, in terza elementare mi volevano bocciare, alle medie sono passato perché mi sa che non si faceva niente, e in quarto superiore mi volevano rimandare. Cioè, mi hanno rimandato in fisica. Ho sempre avuto 4,5 di media in latino tutta la
Vabbè.
mia vita. Sono passato all'esame di maturità con il minimo, praticamente.
T'hanno fatto passare, t'hanno fatto la grazia.
Hanno fatto la grazia. Questo per dire che a scuola io galleggiavo, cioè cercavo di stare a galla in qualche maniera. E c'avevo una strategia ambigua per stare a galla. E la strategia ambigua era che dietro te spacco, faccio qualsiasi cosa, dispetti, di tutto.
Ma dispetti a chi?
Ai professori.
Ma tipo, non si può dire. Sono penalmente perseguibili?
Vabbè che ero
Se
minorenne,
tu
però
c'hai quasi 50 anni, i tuoi professori ce n'hanno 80, almeno
insomma, già, vabbè.
qualche scaramuccia. Dai, niente di grave, dai, però.
Che senso? Cioè, nel senso, vabbè, una volta ho trovato il modo di denigrare pubblicamente un professore, e
Con una scritta.
ah, sì, anonimamente, in maniera anonima, è stata la mia rappresaglia
La tua
per,
vendetta.
sì, una rappresaglia proprio per tutto un atteggiamento che c'era questo professore nei miei confronti. E però nessuno, mai, in nessuna maniera ha pensato a me. Mai,
E tu
mai.
eri comunque un bravo ragazzo.
Perché l'ambiguità stava in questo. Cioè, cioè che io comunque ero quello che si allenava in bicicletta, che tutto il giorno stavo in bicicletta, tutti prendevano in giro che io appunto stavo sempre in bicicletta e che mi allenavo, che saltavo i giorni delle interrogazioni perché se non ero preparato, perché magari non ero preparato perché mi allenavo comunque, cioè non è che non ero preparato perché non facevo niente, magari ero stato fuori tutto il weekend per fare, non so, una gara internazionale al nord e poi non puoi pretendere che lunedì mattina faccio internazionale latina, non è umanamente possibile fare questo, e quindi non ci andavo e quindi i professori si arrabbiavano con me, però io non ho mai risposto in classe, non ho mai commentato. Mi sono sempre fatto il mio, ho sempre cercato di essere pronto il più possibile il giorno dell'interrogazione o del compito e basta, insomma. Cioè,
Però invece eri ambiguo perché
però invece era un fiore della
era.
mignotta, perché poi se io potevo fartela pagare in qualche modo, mamma mia, cioè, che cosa devo fare? In cui proprio l'apice una volta è stato quando proprio denigrato proprio pubblicamente una professoressa
Con una
e
scritta,
con
non
una
a
scritta,
parole.
sì, però era una scritta molto grande che si
Molto
vedeva,
molto offensiva.
che si vedeva in tanti posti,
Molto
e molto
offensiva.
offensiva, che ha fatto clamore. E mi ricordo la professoressa che si arrabbiava con gli altri professori, col preside, con altri studenti che rispondevano in classe e che invece stavano dalla parte della professoressa. E io ascoltavo, no, perché io so chi è stato, sono sicuramente quelli del quinto dell'anno scorso, così. E io dicevo, ah, ma perché, che è successo? Cioè, io mi sono stupito della freddezza con cui,
Della menzogna.
sì, è una menzogna proprio imbarazzante, insomma. Questo fa parte, questo è uno degli aneddoti che racconterò ai miei figli quando faranno 18 anni, no? Intanto mi chiedono
Fra
così.
poco fanno 18 anni, forse a 25.
Maria almeno deve fare 18 anni, almeno facciamo arrivare Maria anche a 18 anni. Vabbè,
Quindi eri ambiguo
questo
e avevi una facciata, quindi.
avevo una grande facciata di appunto di benefreghismo in qualche maniera, il muro di gomma proprio, che però era talmente liscio sto muro che nessuno avrebbe mai pensato, nessuno ha mai dubitato di me, nessuno. Ero, capito, il ragazzo con cui, alla fine, su cui si poteva contare in qualche maniera. Nessuno si aspettava la bastardata da me. E invece la bastardata ne ho fatte mille. Anche, vabbè, insomma, sono ormai da raccontare altre cose che non serve. L'altra grande ambiguità era sicuramente nelle relazioni con le ragazze. Perché, appunto, come dici tu, io ho sempre vissuto la relazione come un luogo dove andare a prendere. Quindi, quando ho scritto nella newsletter perché tu entri nelle relazioni per dare e non per prendere, cavolo, ragazzi miei, cioè l'ho scritto col sangue. Lo so che non se, magari non lo capisce tra le righe, però l'ho scritto nel sangue perché io nelle relazioni sono soltanto entrato per prendere in tutta la mia vita. Soltanto quando con i 10 comandamenti ho incontrato Gesù Cristo e Padre Giovanni e poi ho cominciato veramente a farmi delle domande serie sulla mia vita, ho capito, ho incominciato a capire, mi sono fatto delle domande e ho sperimentato una grande libertà. Perché? Perché questo è Evangelio, perché la verità vi farà
Liberi.
liberi. Questo non è una frasetta da Bacio Perugino, ma
No, è del Vangelo.
no, sì, no, era per
Come
dire,
del Bacio
non è
Perugino?
una frase effetto, non è una frase effetto, ma io posso dire che l'ho sperimentato sulla mia pelle, che è la verità che ti rende libero, perché incominciando a entrare nella verità della mia vita, ho potuto sperimentare una libertà nelle relazioni che non è faccio che mi pare, ma vuol dire non schiavizzarmi all'interno della relazione, non schiavizzare all'interno della relazione, cioè non vivere una situazione di una dinamica di possesso, un possesso che poi è reciproco, perché io su questo sono abbastanza tranquillo, nel senso che eravamo tutti consenzienti in queste relazioni ambigue, ma questo non le fa meno ambigue, questo non ti rende meno colpevole, insomma. Quindi un relazione in cui c'era una profonda mancanza di libertà, e l'ambiguità comunque passava anche nel fatto che io in tutte le relazioni che ho avuto, non sono mai stato fedele, ad
Stavo
esempio.
dicendo, come hai fatto a passare da non aver tradito tutte le donne, tutte le ragazze con cui sei stato, arrivare a una, come devo dire, a una purezza nel senso di essere uno che non eri solo sincero nello sport perché la vita ti portava il conto, ma eri sincero ovunque perché, cioè dalle altre parti non te lo portava il conto? Nelle, a scuola, nelle relazioni, tu il conto non lo pagavi?
Non
della...
lo, a scuola non lo so perché non...
Non ci hai fatto caso.
Ho vissuto in apnea finché... ho aspettato che finisse. Però, diciamo, nelle relazioni è stato un conto che è stato portato a livello forse meno razionale, meno conscio, no? Più intuitivo. Ma è stato questo, io sono arrivato a un punto, ho avuto, non so, 21 anni, qualcosa del genere, in cui la mia domanda è: ma che senso ha l'amore? Cioè, la mia domanda esistenziale, che non la chiamavo domanda esistenziale, però me la facevo, cioè, alla fine io tradivo anche, perché dicevo, ma in fondo che... cioè, tradimento su tradimento, alla fine mi sono arrivato a giustificare, a domandare, ma in fondo che senso ha l'amore? Cioè, proprio che senso ha sposarsi, ma non che perché no, sposarsi è meglio convivere, no, ma proprio che senso ha avere una relazione stabile, costruire una famiglia, cioè che senso ha? Il conto alla vita me l'ha portato in queste cose qua, cioè arrivare a un punto in cui non trovi più il senso e di conseguenza ti perdi una bellezza.
Perché il problema è questo, tante persone dicono no, vabbè, ma la mia amica vive una relazione di questo tipo ed è contento.
Come ero contento io, come sono contenti tutti.
Oppure guarda quel ragazzo, quella ragazza che sono, diciamo, quelli affidabili della parrocchia o del gruppo o di... No, però vedi, cioè, non riescono a avere relazioni perché fanno l'ambiguetti, fanno i sorrisi a tutti, fanno i piacioni, eh? E dici no, ma vedi che quelli stanno bene, vedi quanta gente, tutti li cercano, tutti li fanno, tutti li dicono, e sembra che invece sia quello che...
Sì, no, ma...
E tu invece che sei una persona seria, che vai dritto secondo una verità più profonda...
No, attenzione, questo dopo... qua le persone serie sono anche da farci molta attenzione, perché sei persone serie pure sei peggio. Non è tanto una questione di essere persone serie o non essere persone serie, il punto è essere persone in verità, che non vuol dire necessariamente essere serie, perché uno può essere un figlio della mignotta.
No, volevo dire essere in verità. Cioè, quando io sono... Allora, io l'ambiguità non so che cos'è, è una cosa... Cioè, so che cos'è, però diciamo è una cosa che mi tocca molto poco, perché so troppo... Dai, pane e salsiccia. E, cioè, vengo da una realtà talmente...
Ma anche tu vivi le tue ambiguità, anche
io vivo
le
mie...
Non ti
sì, io vivo delle ambiguità un po' più profonde che più... E quindi queste, diciamo, sono sempre stata una persona abbastanza in verità, cioè che una...
Abbastanza trasparente.
Sì,
cioè...
una che non se l'è raccontata troppo.
Comunque la risposta che...
Aspetta, però no. A fianco a me avevo persone invece ambiguissime, lo schifo. E io dicevo, ma come, queste c'ha tutti i ragazzi e io sono la cretina.
Sì, però il metro di misura, il benchmark, il metro di misura... Il banco di prova reale per vedere la differenza tra vivere in verità e vivere in ambiguità emerge nei momenti in cui, nei momenti, quelli life changing moments, cioè in quei momenti in cui ti cambia la vita in maniera profonda, cioè quando ti è chiesto una prova grande perché ti rimani incinta e non te lo aspettavi, perché ti muore tuo padre e non volevi, perché finisce una relazione, cavolo, quello io pensavo che fosse l'amore della mia vita, perché la strada lavorativa che pensavi fosse che invece non è più possibile, perché quel sogno che hai coltivato ti rendi conto che invece forse non è tutta sta favola che pensavi, ecco, in questi momenti qua, questo è il banco di prova dove vedi la differenza tra una persona che vive in verità e una persona che vive in ambiguità. Perché una persona che vive in verità, di fronte alla verità della vita, risponde con verità. E quindi rimane uno, rimane se stesso, non si disintegra, soffre, perché comunque accoglie quel dolore, ma lo accoglie in se stessa. Diventa il dolore diventa il luogo della sua crescita, accoglie questo pezzo in più nella sua vita, in questa crescita nella verità. La persona ambigua invece andrà a negare, va a negare quello che sta succedendo, nega la realtà, nega la verità, e quindi non so, faccio degli esempi adesso che magari non sono neanche attinenti, non lo so, se mi viene un esempio migliore lo faccio. Cioè, o si arrabbia e quindi vive di rabbia. Rabbia perché ha perso suo padre, rabbia perché ha perso il lavoro, rabbia perché non so che cosa. E quindi vivrà una vita rabbiosa. E questa rabbia non le permetterà poi, non gli permetterà poi di effettivamente costruire in maniera costruttiva, insomma, la propria vita, il passo successivo, o risolvere quella situazione, o non so, andare avanti. Ma vivrà con rabbia e quindi reagirà a quella situazione là, ma non in senso bello, no? Come si chiama, che va tanto di moda dal Covid in poi. La resilienza, mamma, termine che non si può sentire. Va bene, non in maniera appunto costruttiva, ma rabbiosa. Oppure va in depressione, che è l'altra faccia della stessa medaglia. E quindi si intristisce, quindi nulla conta più, e nulla va più bene, nulla ha più senso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vivere in ambiguità, poi lo paghi nei momenti di verità grandi. Cioè, se tu non vuoi essere in verità, non c'è nessun problema, soltanto che poi la vita ti porta a essere in verità, cioè ti porta i momenti di verità, te li porta,
Se te lo sbatti in
te lo
faccia.
sbatte in faccia. C'è questo famoso detto stupendo che, ecco, diceva: dove non arriva la grazia, arriva la vita,
La natura. Dove
la natura.
non arriva la grazia, arriva la natura.
C'è questo detto un sacerdote, chi è che ci aveva
Sì, un
detto?
sacerdote me l'ha
Un sacerdote
detto.
amico nostro ci ha detto questa cosa qua, cioè dove non arriva la grazia, cioè dove non arriva in qualche maniera
Non vuoi capire per grazia
esatto,
che ti è stato
una
detto?
consapevolezza, che in qualche maniera ci arrivi te, poi te lo sbatte in faccia la vita.
Ti voglio fare un'ultima domanda. Come si fa a uscire dall'ambiguità? Come hai fatto a non tradire più, ad essere uno, non solo nello sport? Perché hai pagato un conto
Io
salato? Ti sei reso
penso,
conto?
ma
Perché? Come ci sei riuscito e non sei più così?
io agli sforzi non ci credo.
Aspetta, non sei più così? No, adesso che sei grande, non sei più così, già.
No, già a 23 anni, a 24 anni, a
Perché
25
non
anni.
è.
Certo, ero
Perché.
sempre un po' marchiato, è normale,
Sì.
sì.
Ma come hai fatto a non essere più in quel modo, a
Io
diventare
no, io non credo.
sincero con te stesso?
Allora, io non credo negli impegni. Io non credo negli impegni, per quanto posso voler bene a Nuovi Orizzonti, l'impegno del giorno a me non mi torna
No,
come.
quello è diverso. Quello è concretizzare quello che le chiacchiere che uno dice a me mi ha colpito. Eh sì, ti ha colpito e quindi che ci
Vabbè, a
fai?
me la parola
Quello vuol dire
impegno, va bene,
impegno.
impegno e sforzo a
Ti dà
me.
fastidio la parola, ma il senso invece.
Vabbè, lasciami parlare. Cioè, che io non credo nei cambiamenti fatti per sforzo. Io credo. Questo non è che credo io, questa è la natura che funziona così. Io credo nel gustare cibi più buoni. Cioè, tu non smetti di mangiare una cosa cattiva per una cosa più cattiva che però ti fa più bene, insomma, in qualche maniera. Non funziona. Funziona quando tu gusti qualcosa di più buono. Cioè, le diete non possono funzionare per dimagrire,
Anch'io,
intendo. Non
sì,
possono.
lo so, per
Finché no.
questo non la faccio.
Finché non apprezzi la bellezza e il gusto di stare in un corpo che non è sovrappeso, oppure che non è appesantito da cibi troppo elaborati. Cioè, finché tu non gusti una bellezza più grande, è difficile, diciamo così. Oppure, al contrario, finché non contatti quella parte sofferente, cioè, che dici? Esempio sempre sul cibo, stupidissimo, perdonate l'esempio proprio banale, però io ho cambiato molto la mia alimentazione negli ultimi 5 anni, qualcosa del genere, perché? Perché quando andavamo a pranzo da mia suocera la domenica, per me era finita la giornata, perché tornati a casa mi sentivo appesantito,
Dopo la pasta fatta in casa, l'agnello arrostito.
non stavo bene, non stavo bene, mi sentivo
Cioè,
appesantito.
mangiava come un maiale,
No, ma
poi
non è.
tornava a casa e si lamentava.
Non ho mai
Io mi
mangiato.
sento male, io non ci vengo più a mangiare da tua madre,
Stavo
io non
facendo
ce
un
la faccio
discorso
più.
serio.
E dopo, la domenica dopo, data vuota.
Stavo facendo un discorso serio. Vabbè, l'hai visto quanto sono secco, figurati, sai che mangiate che mi facevo. Vabbè, semplicemente che riconoscere il fatto che magari mangiare in un certo modo ti fa stare male. Quindi, trasportato nelle relazioni, comportarti in quel modo lì ambiguo di sempre, da fare l'amicone, da far piacione, da fa di fiore in fiore, di fa un po' la zoccola, eccetera, eccetera. Questo era un termine tecnico.
Ho capito, perché quello è il piacione e quella è...
Perché...
È la definizione che... Così. È un attributo che voi date alle donne.
È così.
Sei...
Classista.
Classista.
Sessista.
Sì.
Lo sono.
Bravo.
Renderti conto che quell'ennesima volta che ti rimetti in quell'atteggiamento ti porterà sempre negli stessi luoghi, ti porterà sempre negli stessi lidi, ti porterà sempre nelle stesse situazioni che non ti hanno dato qualcosa di buono in passato. Fare un'analisi di realtà, lo puoi fare, cioè riconoscere che qualcosa ti fa male, lo puoi fare. Questo poi è tutto un altro paio di maniche nel poi cambiare. Ma si parte da questo. Cioè, io lo so che questo sembra una cosa. Quando la psicologa dice: no, vedi, già riconoscere questa cosa qua c'è un grande passo avanti. Io penso dall'altra parte, penso, ma de che? Ma de che? Stiamo sempre come al solito punto di ogni volta. Però, col senno di poi, invece, vedendo poi i frutti, col tempo e tutto il resto, dico: effettivamente è vero. Il momento di consapevolezza, che in inglese si dice wake up moment, cioè quello che ti dà una svegliata a un certo punto e ti rendi conto e che lo formalizzi, lo razionalizzi e lo espliciti, cavolo, quello è un momento importante, perché una volta che dici: ma a me sto piatto mi fa male, a me questa situazione mi fa male, a me questo atteggiamento mi porta poi a stare male, cavolo, ci puoi anche ricascare altre 50 volte, ma con la consapevolezza che stai facendo qualcosa che non ti fa bene. Cosicché la tua mente incomincia a essere sveglia, tu stesso fai un lavoro su te stesso per rimanere sveglio il più possibile, e quando avrai l'occasione concreta di prendere una scelta diversa, in questo caso di purezza e di autenticità, allora incominci a: ma se invece questa volta fossi diverso, allora puoi prendere, capito? Magari ci provi una volta, ci cadi, un po' come l'immaginetta, no? Della challenge dell'avvento. Prega, cadi, rialzati, ricomincia. Cioè, è così, uguale. È un processo che è un feedback loop che in qualche maniera ti porta poi piano piano, piano piano, piano piano a vivere quella purezza e a abbandonare quell'ambiguità. Però ci deve essere un momento di consapevolezza. Io questo ho fatto per me e questo vedo che funziona nelle persone.
Bene, sono contenta, abbiamo parlato un po' di questo argomento e penso che era un argomento importante per l'avvento, perché è inutile che parliamo qua, Gesù, la fede, Natale, se il tuo cuore è doppio, se c'è la menzogna,
Doppio, triplo, quadruplo, decuplo.
cioè nella menzogna Dio non, nella stalla Dio viene, nella menzogna non può venire, non c'è spazio, quindi il punto non è essere bravi, il punto è essere in verità e va bene così come sei, tanto non si scandalizza nessuno tranne che te. Noi con questo vi salutiamo, ci vediamo lunedì prossimo.
No, volevo dire una cosa, che stiamo continuando a condividere nella newsletter gli estratti del libro Ma l'amore può finire, che stiamo ancora scrivendo, quindi già molti mi hanno scritto: ah, ma quando esce, cosa si può comprare, dove lo posso trovare? Siamo ancora alla prima parte di 5, quindi ancora ci vuole un po' di tempo.
Verrà fuori un'enciclopedia, ve lo anticipo,
Però,
in quattro volumi.
da pagare a
Da
rate.
pagare a rate, perché se è così lungo non lo so poi come fai a fare un prezzo contenuto.
Vabbè,
Questo non so
comunque,
come lo faremo.
non importa. Stiamo condividendo appunto i vari estratti del libro che piano piano vengono fuori, perché mi piace, cioè penso sia bello ascoltare un po' il feedback di tutti su quello che scriviamo, perché penso che dà più completezza, insomma, sapere effettivamente dove sei, cosa pensi, cosa ti risuona a te e magari dove tu stai lavorando, dove vivi la più grande difficoltà. in quegli argomenti appunto che condividiamo. Quindi ogni venerdì esce un estratto. Ma venerdì scorso è uscita una cosa sull'avvento, però insomma da venerdì prossimo ricominciamo con gli estratti del libro. E per iscriversi, se non sei iscritto, vai su newsletter.5p2p.it, lì puoi mettere il tuo indirizzo email per iscriverti alla newsletter e trovi anche tutti i numeri precedenti, quindi puoi anche andare a vedere gli estratti precedenti del libro. Io penso che abbiamo detto tutto. E grazie. Ci vediamo lunedì prossimo, come sempre.
Ciao!
Ciao.